Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 9 aprile, pubblicato il rapporto ASIF, lavoro efficace della Santa Sede su prevenzione e contrasto al riciclaggio. Krajewski in Ucraina, il Papa mi ha chiamato per benedire la mia missione, popolazione stremata mentre Mosca inizia l'offensiva a Sumi e Kharkiv. L'esercito israeliano colpisce ancora, raid su Gaza, decine le vittime, ucciso un comandante di Hezbollah in Libano. Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. È stato pubblicato nella tarda mattinata di oggi il rapporto annuale dell'ASIF, l'autorità di supervisione e informazione finanziaria, nel quale si mette in risalto il lavoro sempre più efficace svolto dalla Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano circa la prevenzione e il contrasto del riciclaggio. Lo IOR, si precisa nel testo, si conferma un ente solido. Alessandro De Carolis.
Miglioramento nel processo di segnalazione di attività sospette è uno dei punti di valore registrati dall'ASIF, l'Autorità Vaticana di Informazione Finanziaria, che nel rapporto annuale presentato oggi segnala di aver ricevuto nel 2024 79 segnalazioni di attività sospette, erano 123 l'anno prima, delle quali 73 da parte dell'ente vigilato. Questo minor numero di segnalazioni, si afferma, è una notizia da accogliere positivamente, è il risultato del progressivo affinamento di quali siano i casi da segnalare all'autorità. Inoltre, il rapporto precisa di aver introdotto un'attenzione al cosiddetto rischio geografico, dove comunque l'ASIF conferma l'assenza di criticità al riguardo. Per quanto riguarda lo IOR, l'ASIF parla di ente solido e ben organizzato, protagonista di un'accurata vigilanza sul rispetto delle regole prudenziali e dei limiti operativi, e anche sul rispetto degli standard finanziari. Il Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa ha accertato i progressi compiuti in merito dalla Santa Sede.
Si avvia verso la conclusione il viaggio del cardinale lemosiniere pontificio Konrad Krajewski in Ucraina, dove il porporato ha consegnato 4 ambulanze come dono di carità del Papa. E proprio il pontefice ha voluto farsi presente telefonando al cardinale per benedire la sua missione, la decima nel paese. La chiamata è avvenuta al termine di una mattinata molto impegnativa a Zaporizhia, durante la quale Krajewski ha distribuito farmaci e aiuti alimentari. Ascoltiamo la voce dello stesso Krajewski al microfono di Benedetta Capelli.
Alla fine della mattinata ha chiamato Santo Padre, mi voleva sapere come si svolge questa missione, ha dato la sua benedizione a tutti, ha chiesto di salutare tutti, ho detto che fa molto freddo, che quando si viene da Italia veramente si soffre qui di freddo, veramente una telefonata che ha riscaldato subito i nostri cuori e la sua benedizione. Adesso bisogna pensare di organizzare il ritorno, senz'altro con il treno a Leopoli, sono 1200 chilometri, e poi bisogna attraversare la frontiera, andare probabilmente a Cracovia o a Varsavia per prendere l'aereo.
E sul terreno Mosca accusa Kiev di attacchi contro impianti energetici, mentre le forze russe hanno iniziato una dura offensiva contro Sumi e Kharkiv. La guerra non si placa con colloqui e dichiarazioni, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, denunciando che anche oggi sono scattate le sirene antiaeree nella maggior parte delle regioni, ma anche nella capitale Kiev, a causa della minaccia dei missili balistici russi. Ancora decine di vittime a Gaza in seguito a nuovi attacchi delle forze israeliane. Sullo sfondo la condanna dell'ONU alle operazioni militari in corso con il blocco degli aiuti umanitari. Intanto Hamas preme per un nuovo accordo di tregua. Paola Simonetti.
È stato un quartiere residenziale nella parte orientale di Gaza City oggi a finire sotto il fuoco aereo israeliano. Almeno 20 le persone uccise, altre decine sarebbero disperse. La morsa dei raid si aggiunge a quella del divieto imposto da un mese da Israele al passaggio di aiuti umanitari, decisione duramente condannata dall'ONU, che ha definito la striscia un campo di sterminio per la drammatica carenza di beni essenziali che mina la sopravvivenza dei civili. Israele si difende ribadendo che gli aiuti non mancano, ma Hamas li usa per i suoi piani di guerra. Il gruppo islamico, dal canto suo, spinge per una tregua, necessaria anche, a suo dire, per riportare a casa vivi gli ostaggi. Israele intanto fa i conti con l'intenzione di centinaia di riservisti e veterani dell'aeronautica di interrompere il servizio. In una lettera spiegano che ritengono la decisione di continuare la guerra a Gaza motivata da ragioni politiche interne che, a loro dire, gettano ombre sulla legittimità degli ordini impartiti.
E c'è una notizia appena battuta dalle agenzie, restiamo sempre in Medio Oriente, perché l'esercito israeliano si sta preparando ad incorporare la città di Rafah e i quartieri circostanti nel sud di Gaza, nella zona cuscinetto che sta creando lungo il confine con l'Egitto, proprio per mettere in sicurezza Israele stesso. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che gli USA avvieranno negoziati con l'Iran in un ultimo tentativo di contenere il programma nucleare di Teheran. A guidare i colloqui attesi per sabato 12 aprile in Oman, l'inviato statunitense Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Abbas Arashi. Il servizio è di Camilla Del Vecchio.
Washington è disposto a trattare con Teheran purché rinuncia al programma militare atomico, ma se la diplomazia fallisse, gli americani potrebbero passare ad azioni di forza. Così Donald Trump ha annunciato l'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Strategia condivisa anche dal premier israeliano Netanyahu, che chiede a gran voce una soluzione sul modello Libia che nel 2003 portò allo smantellamento delle infrastrutture nucleari di Tripoli. Da parte sua, il regime iraniano, in cambio di una maggiore trasparenza sulle attività nucleari, punta a una rimozione almeno parziale delle sanzioni imposte, considerate soffocanti per l'economia nazionale. Le nostre attività sono senza dubbio pacifiche e non abbiamo problemi a costruire fiducia in questo senso, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa dei colloqui di sabato 12 aprile mediati dall'Oman, Teheran ha avviato consultazioni con partner russi e cinesi, con il Cremlino che sembra aver accolto con favore la riapertura del canale di comunicazione tra i due paesi.
Cambiamo scenario, resta altissima la tensione in Bosnia a causa delle spinte separatiste dell'entità autonoma a maggioranza serba che nelle scorse settimane ha approvato una sua costituzione. L'UE ha condannato le minacce dell'integrità territoriale della Bosnia, mentre Austria e Germania hanno imposto sanzioni al leader della Repubblica Serba di Bosnia, Dodic. Per capire qual è il ruolo della Russia nei Balcani e nella complicata situazione in Bosnia, Marco Guerra ha intervistato Giorgio Fruscione, ricercatore dell'ISPI.
Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco, si trova in un momento di grande difficoltà politica poiché sta provando a fare quello che potremmo definire un all-in di quelle che sono state le sue promesse di secessione dell'entità maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, e lo fa in un momento in cui è tra virgolette sotto attacco da parte delle istituzioni e della magistratura dello Stato centrale bosniaco, e quindi è sostanzialmente volato a Mosca per cercare un sostegno politico.
Le tensioni che ci sono in Bosnia possono minare il processo di integrazione nell'UE dei diversi paesi dei Balcani?
Assolutamente, questo è il principale beneficio che la Russia indirettamente trae da queste escalation e da queste tensioni, il rallentamento del percorso di avvicinamento all'Unione Europea.
La CDU di Merz ha annunciato poco fa che un accordo per un governo di coalizione in Germania è stato raggiunto finalmente con i socialdemocratici della SPD. In chiusura l'udienza generale diffusa anche oggi dalla sala stampa in forma scritta, mentre prosegue la convalescenza del Papa a Santa Marta. L'amore di Gesù è gratuito, esattamente il contrario della logica del merito, scrive il Papa. Il servizio è di Isabella De Carvaglio.
Gesù vede oltre le apparenze, guarda dentro ognuno di noi e ci ama come siamo veramente. Così il Papa riflette sull'incontro tra Cristo e il giovane ricco del Vangelo di Marco. Quest'uomo chiede cosa deve fare per avere in eredità la vita eterna, come se fosse un diritto o un dovere, sottolinea Francesco. Questo ricco non conosce il vocabolario della gratuità ed è come uno che si è costruito una nave di lusso ma è rimasto nel porto. Invece Gesù non vede il suo bel curriculum, ma guarda il suo cuore e lo ama così com'è, afferma il pontefice. L'amore di Gesù è gratuito e non segue la logica della cultura, dell'autosufficienza e dell'individualismo, rimarca il Papa, ed esorta i fedeli a vivere le relazioni come Cristo. Non bisogna comprare riconoscimenti, affetto, considerazione, occorre invece vendere tutto quello che ci appesantisce per rendere più libero il nostro cuore. Non serve continuare a prendere per noi stessi, conclude Francesco, ma piuttosto dare ai poveri, mettere a disposizione e condividere.
Bene, è tutto. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.